arrivi, vedi scala, aspetta che scenda. Aspetta che si sieda. Via la linea. Luce. Via luce di davanti. Microfono.
Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Allora, molti anni fa, per festeggiare un anniversario importante come quello della liberazione, avevano chiamato me, avevano chiamato altri artisti, Ascanio Celestini, che anche Moreno si tirando a Firenze, al Palazzetto dello Sport, e c'erano 5.000 persone, a serata straordinaria. E avevamo cantato tutti insieme Bella Ciao. Un ragazzo di 17 anni era venuto nei camerini e a Cisco, che allora era il leader di Modena City Rambles, aveva detto: bella quella canzone che avete cantato tutti insieme, ma l'avete composta voi? E io ho capito che c'era qualcosa nell'area che non andava bene, cioè avevo capito che bisognava lavorare, bisognava fare qualcosa che era importante. Poi a un certo punto si è affacciata una ragazza, una giovane cronista di Repubblica, che mi ha intervistato e voleva sapere come mai tutte le sere ci facciamo illuminare con le luci, ci mettiamo questi strani congegni che si chiamano microfoni ad archetto, e cominciamo a raccontare tutte vecchie storie, sempre vecchie storie. E allora certe volte, al di là del fatto che facciamo memoria, non sappiamo esattamente che cosa stiamo facendo, cioè se non quello di fare memoria e raccontare delle storie. E allora così gli ho risposto con una storia vera. Dunque, io sono originario di una zona che si chiama Montesole. Montesole è in provincia di Bologna. Quando voi uscite dall'autostrada Sasso Marconi per andare a Firenze, avete due possibilità per andare in Toscana. Potete continuare con l'autostrada, quindi andare a Prato, a Firenze, oppure uscire da Sasso Marconi e prendere una strada che si chiama Porettana. A un certo punto vedete che c'è un cartello giallo, c'è scritto Parco di Montesole. È un parco un po' strano, perché è un parco, non è soltanto un parco naturale, nel senso che sta nel mezzo dell'Appennino, ma è un parco dove il 29 settembre del 1944 i nazisti e i fascisti in ritirata uccisero 1830 persone. Era un luogo, ed è un luogo di memoria, di grande memoria. Ora non so se qualcuno di voi ha visto un film straordinario che vi consiglio di andare a vedere, si chiama L'uomo che verrà, di Giorgio Diritti. Ecco, la prima scena è ambientata in un cascinale, quel cascinale era il cascinale della mia famiglia, dei miei nonni. E allora accadeva praticamente sempre questa cosa, che tra sabato e domenica la mia famiglia si incontrava e andava in scena quella che io ho chiamato la legge del gnocco fritto, che io sono uno anche degli interpreti forse meglio riusciti, diciamo, questa legge del gnocco fritto, che ha una serie di sottoregole, alcune sottoregole che sono fondamentali. Gli uomini non fanno un cazzo e le donne lavorano. Quella è proprio una cosa che va, anzi normalmente funziona anche così, che gli uomini non facendo un cazzo, ogni tanto qualcuno vuole fare l'eroe e infatti qualcuno chiama il 118 perché, non so, Ginetto si è tagliato una mano mentre stava tagliando il salame, delle robe orribili. E nella legge del gnocco fritto gli uomini combinano danni e le donne fanno un grande lavoro. un lavoro straordinario, perché oltre che friggere il gnocco, che è una regola, perché il gnocco deve essere fritto in un certo modo, insomma, ci sono regole da veri buongustai, ci sono anche quelle addette all'assettamento della casa, no? Perché alla fine, voglio dire, si mangia, si va avanti 4 ore a mangiare, cioè uno... No, cioè, pensate che mia mamma ogni tanto mi telefonava, mi ricordo una volta con un gruppo di amici che volevamo fare anche noi gnocco fritto ed eravamo in 5, mia mamma ha detto forse 2 chili e mezzo di farina bastano, e avevamo ancora delle allegorie, avevamo fatto delle allegorie in tutta questa casa di gnocchi fritti, era una cosa vergognosa, esagerata, piena di salami e prosciutti e formaggi di ogni tipo. Nella legge del gnocco fritto i bambini rompono i coglioni, cioè i bambini di loro rompono i coglioni, proprio lo fanno apposta, ma per farlo in modo straordinario devono avere un nemico, cioè devono trovare un nemico su cui puntare. Il nostro nemico era il nonno era una cosa straordinaria, il nonno era proprio più forte di noi, noi eravamo un gruppo, una banda di quartiere, e ragionavamo proprio come una banda di quartiere, una vera banda di quartiere, e il nonno era il nostro nemico. Per cui il nonno a un certo punto, no, cioè nonno, facciamo qualcosa, e lui ci stupiva. A un certo punto nel buio più assoluto si voltava e cacciava un urlo e diceva allora, e tutti si fermavano, allora, 2 volte, E poi si piazzava davanti ad un camino che era sempre acceso, dicevamo nonno, fa un caldo che si muore, ci sono 74 gradi qua dentro, ma è possibile che, no, che vogliamo spegnere questo fuoco? No, cioè no, bisogna sempre portare della legna, diciamo, cazzo, ragazzi. Sto nonno, no. E poi a un certo punto si piazzava, non so se avete presente il finale del film Apocalypse Now, dove Marlon Brando fa gli ultimi 9 minuti quasi in penombra, no? E faceva anche abbastanza paura, insomma noi bambini avevamo paura di questo nonno che ci raccontava, diceva nonno, ma è possibile che di tutte le storie sempre quella storia? Cioè, quante storie c'ha il mondo? Migliaia di storie, però è sempre quella storia che poi porta a sfiga e finisce sempre male con tutti questi bambini che muoiono. Vogliamo raccontare qualche altra cosa? E mio nonno faceva una cosa straordinaria. Si piazzava davanti al fuoco, questo divano mezzo lercio, prendeva la pipa e la caricava di tabacco molto lentamente, poi prendeva un bicchierino di grappa molto due dita e poi cominciava sempre la stessa storia. Raccontava sempre la stessa storia, dicevamo appunto nonno, cambia la storia. E la nonna, il nonno però la raccontava talmente bene, talmente in modo straordinario, che era affascinante. Noi a un certo punto ci fermavamo davanti al fuoco, questo nonno ci raccontava questa storia e ci faceva sentire, cioè noi non immaginavamo, noi cominciavamo a sentire, cioè, cominciavamo a sentire piano piano, lentamente, i passi, lo scalpiccio dei soldati nazisti che dalla pianura piano piano salivano in questa zona enorme che solo erroneamente viene chiamata Marzabotto, che in realtà è formata di centinaia e centinaia di piccoli paesi, dove i nazisti salivano, non trovavano nessuno, non trovavano gli uomini, bruciavano le case, davano fuoco alle case. E poi non era finita, perché quando i superstiti di quei roghi uscivano dalle case, normalmente venivano trucidati davanti alle case con una sorta di rito macabro. E poi prendevano tutti i cadaveri e li bruciavano davanti alla chiesa, con un altro rito macabro, davanti alla chiesa di Casaglia, 830 cadaveri, come un enorme cumulo di persone. E poi, se per voi non bastava, il nonno ci raccontava anche di quei 150 ragazzini che avevano neanche 12 anni, 13 anni, che venivano tutti trucidati dentro in un cimitero a colpi di mitraglia. ci faceva sentire l'odore della morte, ma ci faceva sentire l'odore della guerra e ci faceva schierare da una parte o dall'altra. A un certo punto io l'ho capito molti anni dopo, l'ho capito quando mi trovai il 2 agosto del 1980 dentro nella stazione di Bologna, perché ero a Bologna quel giorno, il giorno in cui misero una bomba di altissimo potenziale dentro nella sala d'aspetto di seconda classe della stazione, dove morirono 85 persone e 200 feriti. E capii dagli sguardi delle persone, quelli che avevano sofferto, quelli che stavano all'obitorio, quelli che aspettavano che qualcuno riconoscesse i propri figli, la propria moglie che avevano perso. O lì era una cosa così, e tu perdevi il treno e finivi dentro nella sala d'aspetto di seconda classe, alle 10:25 scoppiava una bomba, tu prendevi il treno e ti salvavi. Era questo la stazione di Bologna, un mattatoio. E allora quel giorno quegli sguardi delle persone, più che le parole delle persone, dei familiari delle vittime, mi hanno chiesto: tu sei un giornalista, tu sei uno scrittore, tu sei un uomo di teatro, porti in giro le storie d'Italia, fallo anche per noi, perché noi non abbiamo voce. Tutte le volte che bussiamo alle porte delle istituzioni non abbiamo mai risposte, non abbiamo mai avuto risposte convincenti, non ci hanno dato neanche i risarcimenti dopo tanti anni, neanche i risarcimenti. Abbiamo dovuto batterci dentro nelle sale di giustizia per avere quel briciolo della giustizia che forse soltanto i familiari delle vittime della strage e della stazione di Bologna hanno avuto. Cosa faceva mio nonno? Faceva teatro civile, cioè tutte le sere raccontava una storia che ti sembrava uguale, ma che era diversa. Certe volte, per esempio, mio nonno si dimenticava. Si dimenticava l'inizio, tipo, non so, era una sera che pioveva. Dicevo: nonno, ieri sera avevi detto che c'erano le stelle, mettiti d'accordo, cioè fai un'assemblea con te stesso, nomina una maggioranza e un'opposizione, poi si dice se pioveva oppure c'erano le stelle. Ce lo puoi dire, ce lo puoi raccontare, no? Non c'era niente da fare, ogni sera era diverso e ogni sera era uguale, però noi eravamo a bocca aperta ad ascoltare questi racconti. Mio nonno faceva teatro civile, faceva una cosa che secondo me è straordinaria, cioè io racconto una storia a te, tu la racconterai ai tuoi figli e ai tuoi figli ad altri amici, ad altri amici e ad altri figli, e fino a quando queste storie avranno gambe per poter camminare, queste storie non moriranno mai. Quando qualcuno di voi, soprattutto i più giovani, decideranno di non raccontarle più, perché sono storie vecchie, queste storie moriranno due volte, con le persone e con le profonde ingiustizie. Grazie. Michele Pichello, Piazza Fontana, il giorno dell'innocenza per tutti. Michele Fusiello, un applauso, grazie. Il 1969 è l'anno degli scioperi, dei cortei di operai e di studenti in tutto il paese. Le rivendicazioni del salario garantito e di un lavoro per tutti gli operai, il diritto allo studio chiesto da milioni di giovani delle scuole medie superiori e delle università. Torino, Milano, Genova, il triangolo industriale. È in quel luogo in cui le lotte diventano più calde. 7.507.000 persone coinvolte in conflitti di lavoro per 302.597.000 ore di produzione perdute a causa di scioperi. Il 1969 è l'anno delle bombe. Dal 3 gennaio al 12 dicembre se ne conteranno 145, una ogni tre giorni. Nel 96 di queste la responsabilità accertata è dell'estrema destra. Il 15 aprile ne scoppia una nell'ufficio del rettore dell'Università di Padova, qui. Il 9 aprile a Battipaglia vengono uccisi due lavoratori, 119 persone sono arrestate. Ci saranno manifestazioni in tutta Italia, accompagnate da violenti scontri con la polizia. Il commissariato di Battipaglia viene dato alle fiamme. E il 25 aprile, fate attenzione, a Milano, alla Fiera, un ordigno ad alto potenziale provoca il ferimento di 20 persone. Qualche mese dopo, in agosto, vengono piazzati 10 ordigni su dei treni, 8 esplodono e colpiscono 12 passeggeri. A Pisa il 27 ottobre, durante una manifestazione contro i colonnelli greci, contro la dittatura greca, uno studente rimane ucciso da un candelotto lacrimogeno lanciato dalla polizia. Il 19 novembre a Milano, nel corso di una manifestazione per la casa, viene ucciso il poliziotto Antonio Annaruma. La destra comincia a scendere in piazza. Crede di poter cambiare il senso della storia. Si è appena insediato il secondo governo a guida Mariano Rumora. Il suo vice è Paolo Emilio Taviani. Il ministro degli esteri è Aldo Moro. Agli interni c'è Franco Restivo, praticamente è un monocolore democristiano. Il capo del SID, del servizio segreto di allora, è l'ammiraglio Eugenio Enck. Al vertice della polizia c'è Angelo Vicari. Il presidente della Repubblica è Giuseppe Saragat, detto Tavernello. E io ho capito tante cose dell'Italia dopo che mi hanno detto che il suo soprannome era Tavernello. Il Partito Comunista è il più forte Partito Comunista occidentale, la CGIL è il sindacato più organizzato. Ti ricordi, uomo, il 1969, dunque? Nel 1969 la televisione era in bianco e nero e non era mica come oggi, dove tu nel tuo bel divano comprato dall'IKEA, voglio far pubblicità, te ne stai bello comodo lì tranquillo col tuo bel divanetto E col tuo bel telecomando fai cic-cac, 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 cic-cac. E ti puoi dire la CCN, la CCN, oppure ti puoi dire la BBC, oppure la CCC. Eh? Che non lo sai, ma che c'è. Allora, la televisione era in bianco e nero, tu avevi aspettato tutta la settimana. Dico tutta la settimana, forse anche di più, per vederti la finale di Coppa dei Campioni Milan-Ajax finita 4-1, gol di Gianni Rivera detto Giotto. Non so se...
Sì, sì.
Giotto. E tu aspetti lì, te ne sei bello tranquillo, bello comodo sul tuo divano e la televisione non si vede un cazzo. Cioè, mamma, già che sei lì, porta il filo sulla sinistra che non si vede niente. E Gianni Rivera, ha detto Giotto, diventa un albero di Natale, alto 2 metri. Mamma, già che sei lì, porta il filo sulla sinistra che non si vede niente. E Gianni Rivera, ha detto Giotto, diventa piccolo come Renato Brunetta, che non è bello da vedere, scusate. Può capitare. Ma... era un casino quella televisione in bianco e nero, non si capiva niente. Alle 12 in punto, alle ore 12 in punto, usciva un signore che peraltro non si vedeva mai, si vedeva soltanto la sua manina. Una manina che insegnava a circa 4 milioni e mezzo di persone a leggere e scrivere. Pensate che oggi ce ne sono 56 milioni di persone che non sanno leggere e scrivere, allora forse si stava meglio. E allora, questo signore si chiamava Alberto Manzi, aveva inventato una trasmissione straordinaria che si chiamava Non è mai troppo tardi. E io guardavo questa televisione intorno alle 12 con mia nonna che non sapeva né leggere e né scrivere, e Alberto Manzi, detto Alberto per gli amici, perché mia nonna diceva è l'Alberto, è uscito Alberto, diceva cazzo ma non lo conosci, cioè, e poi gli faceva ape, ape, e io ridevo come un pazzo, ma lei era contenta perché gli insegnavano a leggere e scrivere, era un casino. A un certo punto verso le 17:30 usciva fuori un signore che si era autodenominato come se io dovessi, non so, definire Napoleone, no? Lui si era autodefinito l'amico degli animali, si chiamava Angelo Lombardi, questo qua parlava con tutti, parlava con i cani, con i topi, con gli gnu, poi con i sciacchi che avevano 4.500 zampe, uno schifo, ma degli animali andava a trovare solo lui, in Nuova Zelanda, in questi posti qua, lui parlava con lui, ma parlava con gli uomini no, con gli sì, ma con gli uomini no. A un certo punto mia mamma era una donna severa, diceva dopo Carosello a letto, e mio padre da in fondo al bagno arrivava questa voce, mio padre diceva e non rompere i coglioni, e tu capivi che non dovevi andare avanti troppo a tirare la corda, dopo Carosello a letto. E tutto questo avveniva tranne che il sabato, dunque il sabato sera. Allora, voi dovete capire, voi siete ragazzi, voi vedo che molti, molti giovani, i ragazzi di oggi trombano già quando cominciano ad avere 14 anni. Invece noi, noi avevamo una sessualità che era una sessualità molto lenta, e le uniche forme, diciamo, di sessualità ce le faceva vedere una signorina chiamata Loretta Goggi. Un sabato sì e un sabato no, perché anche lei, mica tutti i sabati, un sabato sì e un sabato no, in uno dei più grandi capolavori della televisione che era La Freccia Nera, e la sigla faceva così, La Freccia Nera fischiando si scaglia nella cupa canaglia, il saluto ti dà, e ragazzi quello era il momento più straordinario. Voi dovete capire che nel 1969 io avevo paura tutte le volte che vedevo in televisione uscire un signore di cui io avevo veramente paura, non so voi, vedo anche delle persone che ridono e quindi si ricordano, cioè Mago Zurri. ragazzi, quando usciva Mago Giulio io avevo paura, ma non tanto per me, per tutti questi bambini. Era una roba, questa battuta l'ho fatta a Bologna, vicino all'Antoniano, mi hanno aspettato fuori e mi hanno detto guardate che c'è Cino Tortorella, perché poi c'è Cino, il vecchio Cino, in realtà c'hai 90 anni, no? Cioè uno che c'ha 90 anni, no? Va in giro ancora, l'ho visto ancora in televisione vestito con la come una fatina, una cosa vergognosa, con la tutina, una tutina azzurra, cioè 90 anni, mettiti da parte, voglio dire, non c'è niente di mai. È vero che abbiamo anche il Presidente del Consiglio che pensa di essere immortale, però cioè pure Cino Tortorella non va bene, non funziona, non ci sono persone immortali, ogni tanto si muore, può capitare, sfiga, però capita, capita a me, capita a qualcuno, capita. Poi c'era un signore straordinario, guardate, che si chiamava Gennaro, era un poeta. Gennaro era un poeta, napoletano. Gennaro era l'arbitro di una trasmissione che si chiamava Giochi senza frontiere.
Che bello.
E venivano personaggi da tutte le parti del mondo. Gennaro era napoletano e lui doveva fare l'arbitro e parlava in napoletano ai belgi. E guardate che capivano. Ci potevo, babbo, e quei francesi si capivano. Era una cosa straordinaria. Gennaro era un personaggio veramente mitico e penso che tutte le persone che hanno una certa età, scusate, non voglio darvi dei vecchi, però insomma, persone diciamo attempate si dice, si ricordano di Gennaro perché Gennaro era veramente una persona straordinaria. Una sorta di poeta, un poeta navigatore. Allora, siccome gli italiani sono, lo sapete, no? un popolo di poeti, di santi, di navigatori, ma di sostanziali teste di cazzo, non voglio infierire, però è così. In televisione ogni tanto apparivano dei personaggi improbabili, no? Dei personaggi strani, no? che tu dicevi, c'era uno che si chiamava, era un personaggio che appariva sempre fortunatamente, dico per la storia dell'Italia, intorno a tipo alle 2 di notte, no? Si faceva 2 palle così, adesso non me lo ricordo neanche più, era un pseudo intellettuale che ci raccontava di cose che veramente, ed era l'ultima cosa che appariva in fondo alla televisione. Allora, io ero un ragazzo allora, ero molto giovane, e io amavo rock. Io amavo Jimi Hendrix e la Rai naturalmente rispondeva alle esigenze di noi giovani con Ficca la Barca va, Violetta Berti, e ci dava una sorta di spinta culturale. Quando c'è stata la riforma hanno osato fare qualcosa di più e ci davano Franco I e Franco IV, ho scritto Stiamo sulla spiaggia, io ho capito che le cose non funzionavano in questo paese, che era meglio telare via e che non andava bene, non funzionava. Peraltro io mi immaginavo questi DJ, perché io ero già un appassionato di radio, mi piaceva tantissimo la radio, ascoltavo la radio e ascoltavo una radio che si chiamava Radio Carolina, che trasmetteva dall'isola di Man, cioè dal canale della Manica. E io questi DJ che trasmettevano del rock incredibile, straordinario, trasmettevano i Kennedy, Paul Butterfield, John Lee Hooker, trasmettevano tutto il blues più straordinario, come dei pirati. Io me li vedevo come dei, infatti poi ho scoperto che veramente erano dei pirati, cioè, perché non erano illegali, giravano con questa nave in giro per l'isola di Man e trasmettevano questa musica straordinaria, che ti arrivava con le onde corte, no? Per cui io si ascoltava, era un casino, però era bellissimo. Poi sono arrivate le radio private molti anni dopo. Ora, c'era un rito che si chiamavano le figurine, tutti ci sono ancora oggi le figurine, no? I vostri figli vanno a comprare le figurine, ecco, però secondo me le figurine di allora erano molto più belle. C'erano personaggi improbabili tipo Pizzaballa, cioè per esempio non so che Pizzaballa poteva diventare anche il Presidente del Consiglio, secondo me Pizzaballa. Noi ci scambiavamo le figurine. Allora voi dovete sapere che lo scudetto della questa battuta l'ho fatta a Firenze e mi volevano menare, però qua siamo a Padova quindi va bene. eravamo alla ricerca di questo scudetto della Fiore che non si trovava, lo scudetto della Fiore non si trovava. Un giorno un certo Carlo, detto Carletto, l'usuraio, perché faceva l'usuraio, aveva 13 anni, ma era già uno che secondo me prospettava verso andare verso la banda della Magliana, cioè era molto probabile che avesse dei riferimenti verso la banda della Magliana. Carletto, per sborsare, dovetti dargli 5 pizzaballa, 3 chiarucci e 2 dissisti che non valeva un cazzo. Questa battuta l'ho fatta a Firenze, avete capito perché mi volevano picchiare, però per me effettivamente era così. Poi c'erano delle squadre, ragazzi, che erano le squadre, io vengo da Milano, c'erano Milan e Inter. Allora c'erano Milan e l'Inter, non c'era niente da fare, sì certo, intanto c'era la Juve, scusate, magari c'erano anche tanti Juventini, però una volta c'era Milan e l'Inter. E c'era una squadra come quella del Milan, è una formazione che tu facevi, non so se avete presente, quando il vostro figlio è triste ed è nervosetto, che non vuole andare a dormire perché c'ha sonno, no? Però è triste, nello stesso tempo è nervoso. Allora tu, invece di dargli la camomilla, le gocce, tutte queste cose qua, gli dici, così però glielo devi dire, proprio sussurrando nell'orecchio, perché lui nel frattempo si addormenta. Codicini, aquiletti, Sterling, rosato, malatrasi, trappattoni, Amrin, Lotetti, detto Barletta, Sormani, Giotto, Prati. E poi ce n'era una straordinaria, quella dell'Inter, che sembrava come un pezzo dei Clash. Santi Buni, Pacchetti, Bedin, Guarneri, Picchi, Jair, Mazzola, Peirò, Suarez. Suarez ha vissuto 40 anni nel nostro paese e ancora non sapeva parlare in italiano. Tipo che un giorno l'hanno trovato lì con i vigili di Milano e dice, come va? Ma è in spagnolo, è 40 anni! No, non andava bene. Eravamo un paese strano, un popolo di barboni. Oh, l'operaio prendeva 110.000 lire al mese, eh? 110.000 lire al mese, non so se avete presente. Per comprarti la Fiat 500 lusso dovevi sborsare 525.000 lire. Il 3 di agosto la Fiat chiudeva, era venerdì, il sabato mattina alle ore 7, tutti sulla Milano-Bologna. Io andavo con la mia famiglia in uno dei posti più tristi del mondo, cioè Pinarella di Cervia. Vi assicuro che non c'è una cosa più triste del mondo che non Pinarella di Cervia. No, c'è Misano d'Ariano, che forse per certi versi è ancora più triste. Però ragazzi, Pinarella, mamma mia, che tempi ragazzi, un popolo di barboni, però eravamo un popolo anche felice, no? Così. Avevamo come Presidente della Repubblica Tavernello e noi ridevamo come dei pazzi. Che bello che era. Avevamo Paolo Emilio Taviani, il Ministro degli Interni, era fantastico. Scoppiavano bombe da tutte le parti, era bellissimo. Però eravamo così, felici, allegri, immortali, contenti. Eravamo così. Mancavano 13 giorni a Natale. Era il 12 dicembre del 1969. E Milano sembrava illuminata a giorno. Non so se avete presente quelle città sfavillanti. Erano i grandi magazzini che sembravano un grande carnevale. Era il giorno delle compere e degli acquisti. Ah! Le luminarie addobbavano il centro e Milano sembrava Parigi, fosse New York. E c'erano migliaia di persone stipate in pochi, pochissimi metri, concentrati dentro da Corso Vittorio Emanuele, Piazza Duomo e Piazza San Babila. Andavano su e giù, e osservavano le vetrine. Sulla destra c'erano i zampognari, sulla sinistra c'erano i venditori di caldarroste, in mezzo c'era la tazzinetta benefica, cioè il modo con cui i milanesi potevano pulirsi la coscienza e dare i pochi soldi ricchi ai poveri. Al bar del Barba e al bar Haiti, che adesso non ci sono più, servivano caffè espresso in continuazione, 50 lire a tazza. La gente transitava nei pressi del teatro alla Scala, quella sera rappresentavano il barbiere di Siviglia. Davanti a Rivoli c'era centinaia e centinaia di persone, perché era il giorno della prima di Un uomo da marciapiede. Al cinema Cesio c'era Nell'anno del Signore. Il freddo gli stava entrando dentro nelle ossa. Con il bavero alzato, oppure con i guanti presi da Crippa, o un pullover comprato da Schettini, o una cravatta acquistata poco prima da Avoglio, un cappello, un barbisio, un borsalino. Erano migliaia di giovani che stavano tutti stipati dentro nella galleria passerella da Fiorucci per gli ultimi arrivi alla moda. Ah, tutti noi italiani ci sentivamo allegri, contenti, felici, immortali. Ad un tratto un forte dirompente boato rompe quella strana ubriacatura invernale. Giunge dalla Banca Nazionale dell'Agricoltura di Milano. 7 chilogrammi di esplosivo vengono compressi dentro in una cassetta metallica. Poi inseriti dentro una valigetta nera comprata 50 metri in fondo sulla destra. La valigetta nera, tipo 24 ore, viene collocata proprio al centro del salone dove gli agricoltori stanno contrattando tutti i loro affari. La geminite, questo è il nome dell'esplosivo, viene attivata da un timer. 12 dicembre 1969, Piazza Fontana, il giorno dell'innocenza perduta. 12 dicembre del 1969, alle 16.37 non c'era più Alberto Manzi, la Freccia Nera, Loretta Goggi. Non c'erano più i pudicini affiliati snelli, che erano pure i sati bonifacchetti. Lo scambio delle figurine, veloci, rapide. Non c'era più Gennaro Napoletano che parlava coi francesi, faceva ridere tutti. Il 12 dicembre del 1969, noi ragazzi italiani eravamo ormai tutti vecchi.
Grazie.
Tutti vecchi. Il paese è attonito, martoriato. Nessuno crede a quelle immagini che la televisione trasmette. Frammenti di guerra, scene che sembrano venire da lontano, da un altro paese. Che cosa contengono i minuti dopo una strada? Ci sono silenzi che spesso sono fin troppo densi di rumori che si annullano a vicenda. Silenzi, attimi, tempo, che sembrano non passare mai. Frasi, azioni, gesti, sguardi. La vita degli agricoltori di Piazza Fontana si è fermata, ibernata. Lo stato di sangue e di dolore che non hanno più anima, impietrite ti guardano come per chiedere un aiuto, come vite sospese, che non sono più carne, non sono più parole. Quelle statue che paiono di gesso. Alle 16.37 del 12 dicembre del 69 non sono più vive, ma parlano e raccontano una storia che parte da lontano, da quella banca a Milano. Gli ultimi gesti di Pietro Dendena, Eugenio Corsini, Giulio China, Carlo Gagliani, Carlo Garavaglia, Paolo Gerri, Luigi Meloni, agricoltori, gli sguardi, Gerolamo, Papetti, Mario Pasi, Carlo Luigi Perego, Oreste Sancalli, Carlo Silva, agricoltori, le parole di Attilio Valla, Angelo Scaglia e Calogero Galariocci. E poi il dolore dei feriti, di quelli mutilati, di quanti si sono poi lasciati morire, che non hanno più trovato una loro identità. Frasi che risuonano dentro nel cervello, chiare, rotonde, che ti pizzicano in gola e che rintoccano sul fondo della lingua e premono forte sulla laringe e schioccano. Sonore e senza voce. Più volte nel corso del tempo e contro il palato. Silenzi fatti di rumori che si trasformano in urla ingoiate di traverso, urla, ingoiate di traverso che compiono il giro del mondo e molti le percepiscono, forti e chiare, acute e potenti come bombe. Nulla sarà più uguale a prima. Grazie. Per non dimenticare. Round Midnight. Round Midnight. Round Midnight è una voce. Suono di un sassofono in una notte di New York. È un luogo in cui tu puoi girare con una macchina, piano piano, lentamente. Ma ci sono piccole gocce di acqua, piccole gocce di acqua sui finestrini. E ci sono i terzi cristalli che vanno avanti e indietro. E tu sei lontano da questo paese. E pensi di avere sfangato, cioè pensi che andandotene via la tua memoria fosse stata congelata dentro, in un ricordo, dentro in una storia che ti hanno raccontato, che forse non hai mai vissuto. Una storia di molti, molti anni fa, che non è scritta su nessun libro di testo. Perché una storia che racconta di persone morte soltanto perché stavano facendo un'azione quotidiana normale, che non erano in guerra con nessuno, che tu da lontano, quando sei molto lontano, qualcuno ti ricorda che in Italia c'è stata una guerra. E tu dici, ma quale guerra? È stata una guerra non ortodossa, a bassa intensità. Una guerra in cui le persone normali, civili, non sapevano di essere in guerra, ma erano in guerra. E tu da lontano, come fai a raccontare questa storia ad altre persone? Come fai a raccontare che in Italia ci sono stati centinaia di morti perché entravano dentro in un treno, salivano dentro in una stazione? Come fai? Chi ti crede? Sono storie vecchie, storie vecchie. Il 12 dicembre del 1969. Siamo pochi minuti dopo la strage di Piazza Fontana. Un'altra bomba viene collocata nella sede della banca commerciale di Milano. Possiede le stesse caratteristiche della prima, ma non scoppia. Altri ordigni vengono piazzati nel passaggio sotterraneo della Banca Nazionale del Lavoro di Roma, 13 feriti. Ordigni di elevata potenza colpiscono l'altare della patria e l'ingresso del Museo del Risorgimento a Roma, 4 feriti. Ragazzi, io in tutta questa storia ho scoperto una cosa straordinaria e ve la voglio dire. Ho scoperto che gli anarchici hanno le ali. Non dovete stupirvi. Gli anarchici. Ma solo loro però. Voi non le avete le ali, a meno che non siete degli anarchici. E siete degli anarchici, avete le ali. Ma magari non lo sapete. Non sono mica come gli altri uomini gli anarchici. Oh, gli anarchici sono persone speciali che hanno ali grandi e che possono volare, perché sono gli unici eredi spirituali del vecchio Icaro. Gli anarchici hanno le ali e volano imitando Icaro e amano lanciarsi dalle finestre delle questure così, per fare dispetto al potere. Così. Quelle cose strane. È una storia accaduta proprio in Italia, 41 anni fa. Dicembre 1969, in Milano, nelle ore successive della strage di Piazza Fontana. Gli inquirenti compiono perquisizioni nelle sedi delle principali organizzazioni della sinistra extraparlamentare. Per le questure di Milano e a Roma, i colpevoli vanno cercati in quella direzione. Le indagini sfiorano qualche elemento di estrema destra, ma risparmiano ordine nuovo, gli Avanguardia Nazionale, che sono i gruppi più importanti in attività in quegli anni. È a sinistra che guarda il commissario Luigi Calabresi e dice: certo, in questo settore che noi dobbiamo puntare, estremismo, ma di sinistra. Sono dissidenti di sinistra quelli che hanno messo le bombe, anarchici, cinesi, operaisti, oltre 80 fermati e arrestati. Su una decina di loro gravano pesanti indizi, sono tutti anarchici del circolo Bakunin e 22 marzo. Si chiamano Giovanni Aricò, Anelise Bot, Angelo Casile, Roberto Mander, Emilio Borghese, Mario Merlino, Giuseppe Pinelli, l'Anarchico Coleali e Pietro Valpreda. Siamo il 15 dicembre e siamo a Milano. E c'è un cielo grigio, nebbioso. In Piazza Duomo laggiù hanno acceso perfino i lampioni. Milano si stringe attorno a quelle bare allineate. Le vittime della strage di Piazza Fontana, la vittima della piazza dell'Alto è impressionante. Dentro non c'è posto per tutti. Si distribuiscono tutti i milanesi nelle vie laterali, senza un ordine prestabilito. È una città ordinata che si ferma e con lei tutto il paese. Sono lì da ore, hanno facce stanche, sono giovani, vecchi, bambini, operai, imprenditori, ricchi e poveri, tutti in silenzio, quasi a cercare una risposta a tutte quelle domande. Perché? Perché questa strage? Si domanda un operaio della Pirelli, perché questa strage? A chi giova? A chi giova tutto questo? Quando passano le bare calano il cappello i pensionati, i paschi blu degli operai usciti dalle fabbriche, i segni della croce degli uomini e delle donne. Esattamente in quelle ore il commissario di Milano, Luigi Calabresi, invita Giuseppe Pinelli per una breve testimonianza nei locali della questura. Lo vuole sentire, interrogare. Quando entra nelle stanze della questura, Pinelli ha 41 anni. È sposato con Licia e ha due figlie. Lavora come frenatore delle ferrovie dello Stato nella stazione di Porta Garibaldi a Milano. L'anarchico, proprio perché ha le ali, sbaglia a prendere il volo e precipita dritto dal quarto piano, sfiga di via Fatemene Fratelli, proprio dalla finestra dell'ufficio di Calabresi. Ma pensa un po'. Assistono alla scena i sottufficiali Panessa, Caracuta, Mucilli e il tenente dei carabinieri Lograno. Degli anarchici fermati in quei giorni, il commissario Luigi Calabresi si interessa a Pietro Valpreda. Lui, dopo l'arresto, si continua a dichiarare assolutamente innocente, grida la sua innocenza, ma per gli investigatori è lui l'autore materiale della strage. L'élu è lui. L'élu. La Notte, il quotidiano di Nino Nutrizio, scrive a 9 colonne il mostro di Piazza Fontana. Cornelio Rolandi, di professione tassista, riconosce in Valpreda le sembianze del passeggero che accompagna davanti alla Banca Nazionale dell'Agricoltura. Guardate, andate su internet e cercate questa foto, che è la foto del riconoscimento. Se voi andate a vedere la foto del riconoscimento, capite tutto. Da una parte del vetro c'è Cornelio Rolandi, dall'altra parte c'è Valpreda, con i capelli tutti spettinati, una giacca tutta lisa, una barba non fatta da 4 giorni, e 3 persone, che sono poi 3 uomini della questura, belli impomatati con la giacca e la cravatta. E il povero Cornelio Rolandi dice... L'élu. Se voi guardate quella fotografia capite tutto. Quella fotografia vi fa capire tutta questa storia, tutta la macchinazione che ci sta dietro, tutta la costruzione di una macchinazione che ci sta dietro. Una macchinazione diabolica, ma molto efficace, che riesce a reggere per molto tempo. La morte di Giuseppe Pinelli, l'istruttoria davanti fino all'ottobre del 1975. Nella sentenza del giudice Gerardo D'Ambrosio è scritto: l'istruttoria lascia tranquillamente ritenere che il commissario Calabresi non era nel suo ufficio al momento della morte di Pinelli. Le contestazioni a carico dell'anarchico non potevano creare in Pinelli il convincimento che la polizia fosse in possesso di gravi elementi d'accusa nei confronti suoi oppure del movimento anarchico. Non è quindi verosimile che Pinelli si sia suicidato. La precipitazione non fu preceduta da alcun segno che potesse prevedere ciò che stava per accadere, cioè la dinamica del passaggio del corpo oltre alla ringhiera si esaurì, scrive D'Ambrosio, nel volgere di frazioni di secondo. Il giudice dichiara possibile ma non verosimile l'ipotesi del suicidio. Assolutamente inconsistente la possibilità del lancio volontario del corpo inanimato, e invece verosimile l'ipotesi di un malore. Resta dunque a parere di Gerardo D'Ambrosio l'improvvisa alterazione del centro di equilibrio, quello che poi chiamerà malore attivo. Malore attivo! Malore attivo! Per la morte di Pino Pinelli, ferroviere, innocente, anarchico con le ali, ad oggi non c'è alcuna giustizia. Grazie, per non dimenticare Pino Pinelli, grazie a te. Michele Fusiello, un applauso. E poi voglio raccontarvi una storia che riguarda questa città, una storia che voi sicuramente avete dimenticato, non per colpa vostra, che ogni tanto si dimentica. È una piccola, piccola, piccola storia che sembra molto piccola, ma che è molto, molto importante. Nel 1969, prima della strage di Piazza Fontana, scoppia una bomba ai danni del rettore di Padova. Le prime indagini le svolge un signore chiamato Pasquale Giuliano, Pasquale Giuliano. Lo ripeto ancora, Pasquale Giuliano, tenetelo ben presente, quando vi racconteranno di Piazza Fontana, c'è un signore che lavorava in questa città e si chiamava Pasquale Giuliano. Poliziotto, uno sbirro. Quello che aveva un fiuto strano, ci sono quei poliziotti che hanno dei fiuti strani, che cominciano a vedere, a verificare, che non procedono secondo una direzione che gli è stata suggerita, ma che procedono per fatti. Pasquale Giuliano. Ora, questo semplice poliziotto della questura di Padova, con il suo metodo da bravo investigatore, svela le attività terroristiche di un gruppo, i neofascisti padovani, che hanno contatti accertati con ambienti dei servizi segreti, con uomini dell'ufficio affari riservati del Ministero dell'Interno, guidato dal prefetto D'Amato. Sono personaggi che circolano ogni tanto ancora in questa città, che nessuno conosce, e magari sono dentro anche in questa sala. Pasquale Giuliano comincia a capire che una serie di personaggi come Franco Freda, Giovanni Ventura, Massimiliano Facchini, tutti insieme, fanno un gruppo e non hanno un'idea normale della democrazia, ma lo scrivono dentro nei loro libri. Vogliono portare la disarticolazione del sistema attraverso atti di tipo terroristico. Pensate che c'era un signore qua, mi sembra che si chiamasse Flavio Giurato, che era proprietario, credo, della valigeria che c'è proprio nella piazza. Tre anni dopo, lo scoppio della bomba di Piazza Fontana, i giornalisti vanno ad intervistarlo e lui racconta di aver riconosciuto già nel 1969 quelle valigie che aveva venduto. Gli avevano fatto vedere anche le fotografie. Ma quando arrivò a questo tipo di esposto, non venne creduto. E disse: ma siete arrivati qua 3 anni dopo? Era 3 anni che vi aspettavo per raccontare ciò che io avevo visto, cioè di aver venduto le valigette che erano servite certamente per far saltare la Banca Nazionale dell'Agricoltura di Milano. Ora, di queste e di tante altre cose, Pasquale Giuliano comincia a capire, a comprendere. Giuliano sta per arrestare Franco Freda e Giovanni Ventura. E invece no. E invece gli stessi suoi informatori, quelli che gli davano le notizie, improvvisamente gli rivolgono accuse infamanti. Così da inseguitore, Pasquale Giuliano diventa un poliziotto braccato. Verrà spostato da Padova, portato a Rugo di Puglia. Un procedimento penale a carico di Giuliano che durerà molti, molti, troppi anni. Al termine verrà completamente scagionato. È accaduto anche questo nell'inchiesta sulla strage di Piazza Fontana. Passano gli anni e la magistratura imbocca finalmente la pista giusta. Le valigette che contengono l'esplosivo del 1969 sono state acquistate da Franco Freda e Giovanni Ventura, fascisti di Padova. Emerge un piano che deve sfociare in un tentativo di colpo di Stato militare. E qualcuno lo organizza davvero una notte dell'8 dicembre del 1970. È il principe Junio Valerio Borghese, quello che ideò molti anni fa la decima massa. Il 22 luglio del 1970 esplode una bomba sul treno Freccia del Sud a Gioia Tauro, ma gli inquirenti dicono che è stato un incidente. Non si faranno indagini fino al 1993. Oggi noi sappiamo che la bomba di Gioia Tauro era stata collocata da alcuni criminali calabresi che erano simpatizzanti del Movimento Sociale Italiano. E ancora, 31 maggio 1972, Vincenzo Biciguerra, un militante di Ordine Nuovo, organizza un attentato contro i carabinieri, chiama i militari al telefono, dice: sta andando a fuoco una macchina. I carabinieri giungono a Peteano di Sagrado, si avvicinano ad una 500 imbottita di tritolo. Aprono la portiera e tre carabinieri saltano in aria. Il 7 aprile del 1973. Il fascista Nico Azzi si fa scoppiare tra le gambe un ordigno sul treno Torino-Roma. Alcuni testimoni lo avevano visto girare più volte tra le carrozze con in mano una copia del quotidiano Lotta Continua. Sono di Lotta Continua! Sono di Lotta Continua! Sto mettendo una bomba! Sono di Lotta Continua! Così, eh? Il 17 maggio del 1973 a Milano, Gianfranco Bertoli dice di essere un anarchico ma appartiene ai servizi segreti. Lui lancia una bomba a mano davanti alla questura di Milano, ci sono 4 morti e 25 feriti, a oggi non c'è nessuna giustizia. Brescia, 28 maggio 1974. Entrano in piazza della Loggia 10.000 sindacalisti, operai, studenti, disoccupati, giovani, vecchi, molti di gente comune. Sta parlando Franco Castrezzati della CISL e sono le 10 e 12 minuti. Stava dicendo Franco Castrezzati: amici e compagni, lavoratori, studenti, stava dicendo, siamo in piazza perché questi ultimi tempi una serie di attentati di chiara marca fascista ha posto alla nostra città l'attenzione preoccupata di tutte le forze politiche. Sono così venuti alla luce uomini di primo piano che hanno rapporti con gli attentatori di Piazza Fontana, del direttissimo Torino-Roma. Vengono pure alla luce bombe, armi, tritolo, esplosivi di ogni genere. Ci troviamo di fronte a trame intessute segretamente da chi ha mezzi e obiettivi precisi. Franco Castrezzati stava dicendo a Milano. E poi ha cominciato a dire: state fermi, state calmi, state all'interno della piazza, il servizio d'ordine faccia cordone intorno alla piazza, state all'interno della piazza. Ha cominciato a dire: invitiamo tutti a portarsi qui sotto il palco, venite sotto il palco, state calmi. Lasciate il posto alla croce bianca, lasciate il passo.
lasciato il passaggio delle macchine e poi ha cominciato a dire in modo ripetitivo, continuo, tutti in piazza della vittoria, tutti in piazza della vittoria, come un mantra. Piazza della Loggia, 28 maggio del 74, 8 morti, 94 feriti, alcuni gravi, ad oggi non c'è nessuna giustizia. 4 agosto del 1974 c'era un paese che stava andando al mare. Un vagone di seconda classe del treno Italicus che scoppia una bomba ad altissimo potenziale. Che avviene dentro il tunnel ferroviario di San Benedetto Val di Sambro. 12 morti e un centinaio di feriti. Ad oggi non c'è nessuna giustizia. Noi siamo dentro ancora in una stazione, quella di Bologna. 2 agosto del 1980. Io le ho viste quelle facce. Io ho visto i boy scout che stavano facendo la fila e stavano comprando i panini. Io ho visto i taxisti che erano fuori da piazza Medaglie d'Oro, stavano aspettando i clienti perché stavano arrivando i treni. Ho visto gli occhi di quelle persone che stavano affacciate dal treno ancora a Basilea. Qualcuno stava riprendendo con la macchina fotografica con vecchi Super 8. E ho visto quelle facce di persone che erano solo intente a vivere. 85 morti e 200 feriti. Da piazza della Medaglia d'Oro a via Carassi vedevi il vuoto dello squarcio di un pezzo di stazione che non c'era più. Tante persone che uscivano dal portone principale senza mani, senza piedi, senza niente. Le centinaia di metri cubi di terra, travi lunghe 200 metri e pensiline in acciaio e traversine, sassi e binari troncati di netto, frammenti di rottaie, enormi blocchi di cemento armato ridotti a minuscoli pezzetti, e dentro potevi trovare uomini, donne, bambini, ragazzi, anziani. Dentro c'erano due carrozze intere di un treno straordinario 13534 ancora a Basilea. Dentro c'era l'intero ristorante Cigar e ancora c'erano le speranze, i discorsi, i progetti, i sogni di una vacanza promessa soltanto per quell'estate. È un'onda di tutto questo, un'onda terribile di tutto questo, un'onda lunga, un'onda piena di tutto questo, che è riversata in meno di un secondo dentro nella piazza della stazione verso il binario 1 e poi si è infilata laggiù dentro nel sottopassaggio. Un mondo compatto, fatto di cose, persone, che poco prima erano vive, è venuto giù, sfaldato e si è dissolto. E in quel macello l'orologio si è fermato. Le 10:25, 85 morti e 200 feriti. Per la tragica della stazione di Bologna, la sentenza della Corte di Cassazione ha definito un ergastolo per i neofascisti dei NER Francesca Mambro e Valerio Fioravanti. 7 tribunali hanno accertato che sono loro gli autori della strage. Un altro processo ha accertato 7-10 anni di carcere per il capo della loggia massonica P2, Licio Gelli, per il faccendiere Francesco Pazienza, per i vertici del SISMI Pietro Musumeci e Giuseppe Belmonti. Sono i personaggi che avrebbero depistato le indagini. Sempre in corte di Cassazione venne condannato il neofascista Luigi Ciavardini. Provate a chiedermi se avete coraggio, dove sono tutte queste persone. Oggi tutte queste persone sono sostanzialmente libere e non sono mai stati identificati i mandanti politici di questa frase. Strage di Piazza Fontana, anni di inchieste, depistaggi da parte degli uomini degli apparati dello Stato, processi. 30 giugno 2001, Corte di Cassazione di Milano. Ergastolo ai militanti del gruppo neofascista Ordine Nuovo, Delfo Zozzi, Gallo Maria Maggi, Giancarlo Rognoni. 12 marzo del 2004, la Corte d'Assise d'Appello di Milano assolve Delfo Zozzi, Gallo Maria Maggi per insufficienza di prove, Giancarlo Rognoni per non aver commesso il fatto. 5 maggio del 2005, il processo si chiude in Cassazione con la conferma delle assoluzioni degli imputati e l'obbligo da parte dei parenti delle vittime del pagamento delle spese processuali, 500.000 euro, che devono ancora pagare. Ma resta una verità storica. Quella Io so di Pierpaolo Pasolini, scritto il 16 novembre del 1974 e nella prima pagina del Corriere della Sera. Io so, io conosco i nomi dei responsabili della strage di Piazza Fontana, conosco i nomi di chi ha messo la bomba in Piazza della Loggia. Io so, ma non ho le prove, ho soltanto dei deboli indizi. Io so perché sono un giornalista, un intellettuale, uno che mette in fila i fatti, uno che ricompone un mosaico di pezzi disorganizzati di un intero sistema. Oggi quelli Io so di Pierpaolo Pasolini oggi si è trasformato nel corso del tempo in un grande Noi sappiamo. È una verità storica che non è una verità giudiziaria. Non sempre le verità storiche diventano verità giudiziaria, per tanti motivi, perché non si è potuto, voluto, ma c'è una verità storica, e questa verità storica è la seguente, ed è quella che è scritta dentro nella sentenza di Corte di Cassazione, che accetta le responsabilità di Franco Fede e Giovanni Ventura, ritenuti anche dalla Corte di Cassazione tra gli esecutori della strage di Piazza Fontana, anche se non più giudicabili dopo la soluzione definitiva nel gennaio del 1987. Alla fine dei miei spettacoli i più giovani mi chiedono: tu che sai tutto, tu che metti in fila i fatti, perché è potuto accadere una strage così grave come quella di Piazza Fontana? Secondo voi perché? Scrive il neofascista Vincenzo Biciguerra. Vi ricordate? Reo confesso della strage a Peteano di Segrado, in Friuli. Scrive qualcosa che anche noi questa sera a Padova possiamo soltanto sussurrare, ma non gridare ad alta voce, perché ci è vietato. E allora questa sera sussurriamo. Le stragi che hanno inseguitato l'Italia a partire dal 1969 appartengono ad un'unica matrice organizzativa. Tale struttura obbedisce ad una logica secondo cui le direttive partono da apparati inseriti dentro nelle istituzioni e per esattezza in una struttura parallela e segreta del Ministero dell'Interno. Non lo dico io, lo dice uno degli attentatori di Peteano di Segrado, uno che stava dentro in quei gruppi e che quindi si era fatto e composto una serie di domande.
E allora che cosa resta? Resta un fatto importante. Resta soprattutto la nostra memoria. Il fatto che io racconto una storia a te e tu la racconterai ai tuoi figli, e i tuoi figli, ad altri amici, no? Fino a quando queste storie avranno gambe per poter camminare, queste storie non moriranno mai. Quando qualcuno deciderà di non raccontare più la storia di Piazza Fontana, queste storie moriranno due volte, o forse di più. Non si sentiranno più le grida, le urla degli agricoltori di Piazza Fontana, ma si sentirà soltanto l'oblio. E nell'oblio, dunque, ogni verità sarà sepolta. Ma quello che gli attentatori, gli stragisti e tutti i personaggi e gli interpreti di questa grande e grave commedia dell'horror non sono riusciti a fare è cancellare le nostre parole. Cancellare le nostre parole. Le nostre parole sono state più forti di ogni colpo di pistola, di ogni bomba, di ogni straccio. Le nostre parole, la nostra unità, la nostra capacità di stare insieme fa ancora oggi paura. Non disperdiamo mai questi valori per non dimenticare. Grazie. Chiede Pugello, grazie al Comune di Padova, Piazza Fontana, il giorno dell'innocenza per tutti. Grazie ancora. Grazie ancora. Grazie. Thank you.